Buonasera da Radio Onda Rossa, sta per cominciare un'altra puntata di Le Dita nella Presa. Prima di cominciare ricordiamo i contatti della radio, potete contattarci al numero di telefono 06 49 17 50 o mandarci una mail a ondarossa@ondarossa.info. Stasera parleremo di uno dei grandi colossi dell'informatica. Come sapete, noi siamo Le Dita nella Presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico. In particolare affronteremo le vicende dell'Apple, che negli ultimi giorni, tra investimenti in Italia e altre cose belle, Steve Jobs che dà una mano da dietro le quinte. Cercheremo di capire quali sono i rapporti tra il cambiamento di opinione sul tema della crittografia e quello che invece le aziende che vendono ormai il prodotto della sicurezza, che vendono la privacy come un'altra feature dei loro device, come appunto questo dibattito si stia aprendo negli Stati Uniti e come stia evolvendo a suon di leggi del 1779. E allora vediamo un po', entriamo nel merito. Di che cosa parliamo stasera? Qual è il caso giuridico storico che un pochettino sta segnando il dibattito tecnologico in Nord America?
Allora, penso che un po' di persone abbiano sentito negli ultimi giorni parlare molto della Apple, perché è venuto fuori un interessante caso. Praticamente una corte statunitense ha ingiunto alla Apple di aiutare l'FBI nelle indagini del caso della strage di San Bernardino. La questione è abbastanza semplice: è stato trovato un iPhone appartenente a uno degli attentatori, e questo iPhone però è bloccato. Tra l'altro l'Apple sostiene che sia stato bloccato anche per colpa dell'FBI stessa. Ora, siccome questo è bloccato, gli agenti non possono vedere cosa contiene, e hanno richiesto l'aiuto della corte, e la corte ha ingiunto alla Apple, appellandosi praticamente a una legge americana che risale al 1789, cioè praticamente più di due secoli fa, e che è una legge molto generica, che comunque vedremo più approfonditamente più avanti nella trasmissione, gli ha ingiunto di scrivere un software che permetta di entrare all'interno dell'iPhone mentre è acceso e di permettere all'FBI di provare a craccarlo, cioè con ripetuti tentativi a forza bruta. Ora, in realtà questo è lo spunto che vogliamo utilizzare per parlare più in generale dell'Apple. L'Apple, come saprete, è uno dei principali player dell'informatica internazionale, e l'Apple, diciamo negli ultimi tempi, per la precisione da quando è morto Steve Jobs, sta cercando, diciamo, prima tirava molto con appunto il personaggio di Steve Jobs. Ora, dopo la morte di Steve Jobs, Apple sta cercando di rifarsi il make-up e sfruttando sia l'immagine del patron defunto attraverso una forte, diciamo, puntando molto sui libri, sulla, diciamo, sulla visione messianica promossa tramite i media, appunto libri, film, eccetera, sia come vedremo successivamente con investimenti e mostrandosi ora amica delle istituzioni, degli stati. Prima però parliamo un po' appunto di Steve Jobs, e ne parliamo tramite
un fan,
tramite un fan, soprattutto un fan del film che è stato prodotto l'anno scorso, giusto?
Nel 2015,
sì.
Un anno triste per la cinematografia.
Anche per la scienza e la tecnologia.
Vabbè. E quindi lasciamo la parola al nostro critico cinematografico, che ci parlerà appunto di questo film e della figura di Steve Jobs, che viene, come viene rappresentata.
Ecco, il mio intervento sarà per forza di cose un po' melanconico, perché io è vero che sono un fan, e sono un fan deluso, profondamente deluso, perché questo film di cui volevo parlarvi, che è Steve Jobs, è un film di Danny Boyle, l'autore di Trainspotting e di altre cose simili, ma io non sono deluso da lui, nel senso che lui lo sapevo già che faceva cagate, no? C'aveva fatto Beach, aveva già fatto delle cose brutte, quindi mi aspettavo di più, però ma più che altro sono rimasto male per l'attore, per Fassbender. Adesso Fassbender, che è l'attore che interpreta Steve Jobs nel film, ecco, io non nego che ci ho avuto proprio un tracollo un po' emotivo, perché io ero grande fan di Fassbender, perché lui ha iniziato la sua carriera, voi non lo sapete, non lo sa nessuno, però ha iniziato la sua carriera recitando in Cenerentola e facendo una delle sorellastre cattive. Io per questa sua anima profondamente queer, anche perché è un bellissimo uomo, ero un sacco fan suo, e però poi me lo sono visto pelato a fare Steve Jobs e ci sono rimasto male. Cioè, ho capito che anche lui deve pagare il mutuo come tutti, e quindi fa delle cose anche brutte per fare il mutuo, ecco. E il film, allora io ho visto il film, l'ho visto in streaming perché non volevo andare al cinema, perché sapevo che sarebbe stata una cosa che mi avrebbe lasciato male. Allora,
neanche su Netflix?
No, neanche, cioè, volevo proprio stare a casa sul divano già pronto a piangere per la delusione, volevo tutte le cioccolate, la cosa che mi serviva per superare lo shock emotivo di questa cosa. E anche adesso qua in radio alla fine è un po' un'opera mia di autocoscienza, sono io che esterno questa mia delusione per stare poi io meglio, ecco.
Speriamo tutti di trarne vantaggio.
Beh, comunque stiamo facendo un ciclo di avvisi anche in radio, cioè abbiamo parlato del ransomware l'altra volta, stasera cercheremo di tenere le persone lontane dal film su Steve Jobs, quindi stiamo facendo l'angolo dei consigli.
In realtà il film, volendo, uno lo può anche vedere, basta che l'approcci con lo spirito giusto. L'approccio mio del fans deluso evidentemente era un approccio che comunque sapevo già mi avrebbe fatto del male, l'ho visto un po' per autolesionismo, e so così. E il film si apre con questa specie di adunata ancora vuota, nel senso che è una sala dove si sarebbe svolta la presentazione del Macintosh, che avevano pompato con quello spot che poi fanno vedere nel film, quello della che sembra una roba un po' da diciamo da 1984, no? C'è questa scena, questa scenografia modello Olimpiadi in Germania all'epoca del nazismo, c'è tutta questa gente intruppata e arriva questa tipa con questo grosso martello che arriva di corsa, bam, 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 boom, martellata e spacca il video. Un sacco ad effetto, e quella era la presentazione. Il film si apre sul prima della presentazione, cioè su questo Steve Jobs molto nervoso prima della presentazione, essenzialmente perché il suo cavolo di computer non dice ciao. Nel senso che sto accrocchio che doveva essere il Macintosh c'aveva un difetto, quello che avevano lì, poi quello che avevano portato per la presentazione, che non diceva ciao, e lui voleva annullare tutto.
Ma perché non dire diceva ciao, ciao.
Che la parte, il programma che doveva far parlare il computer non lo faceva parlare, e quindi non si capiva se era un problema. Poi nel film non è che si capisce, perché un po', cioè lui diceva no, un problema software, un problema hardware, c'è sta l'ingegnere poveretto, è messo lì, io ve lo spoilerò tutto, perché voglio proprio rovinare, me ne frega niente, ve lo dico proprio così, cioè sta questo ingegnere poveretto messo lì che dice no vabbè, ma perché io lo vorrei anche mettere a posto, solo che siccome mi hai fatto fare il computer con la tecnologia chiusa, pure per aprirlo ci servono dei cacciaviti speciali che non c'ho, perché li ho lasciati in ufficio. E quindi e il film si apre con questa nota un po' comica di questa gags tra loro, lui arrabbiatissimo che se ne va via con la segretaria, finisce nel suo stanzino buio dove prepara il suo show e si sdraia per rilassarsi, fa questa cosa che fanno tutti i giovani lavoratori dell'informatica che si vogliono dare un tono, cioè stanno in ufficio senza scarpe, lui appena arriva si toglie le scarpe, si toglie i calzini e sta lì scalzo, così a lamentarsi che non parlerà e a disquisire con la segretaria. Poi a un certo punto, colpo di scena, arriva questa tipa che è una sua ex fidanzata con la figlia, e la figlia in realtà è quella di Steve Jobs, che per lui però non ha mai voluto riconoscere, e la figlia si chiama Lisa. E in tutto questo film si parlerà di questa figlia,
siamo
che si chiama
chiari,
Lisa.
Ma è la figlia di Steve Jobs vera?
Sì, è vera, sì. Però lui non l'ha mai voluta riconoscere. Nel film si svelano anche queste cose qua, perché comunque, ma perché in realtà Danny Boyle ci ha provato a dargli un taglio un po' psicologico, no? Butto, solo che è veramente una psicologia da quattro soldi che fa schifo, cioè è brutta, cioè proprio, cioè ci ha buttato in mezzo questo, cioè la figlia che non è riconosciuta, che però l'ha chiamata come Lisa, che doveva essere all'inizio di Lisa, lui lo giustifica come una specie di acronimo che non mi ricordo che cavolo voleva dire, era un qualche bus di, cioè, su cui passavano cose, non lo so che cos'era Lisa, non me lo ricordo. Non, o forse era il nome di un'interfaccia, non me lo ricordo più. Fatto sta che questo è il nome della figlia, tu lo sai. Ci alza una mano dalla mia destra.
Lisa fu il fallimento prima del Macintosh, cioè fu un computer molto simile al Macintosh, ma che fallì perché costava tipo $6,000. Ovviamente nessuno se lo.
Ma non era Next quello, che era quello dopo, no, il Macintosh.
Next,
ma perché anche quello è stato
Next
un fallimento
fece,
per lo stesso
Next
motivo.
Next lo fece dopo Jobs, dopo che uscì dalla Apple.
Comunque è interessante vedere come la figura di quest'uomo, che poi insomma è l'uomo del successo, poi è costernata di grandi fallimenti, no?
Tutti, cioè, ma i film in realtà questo lo spiega. Bene, lo spiega bene, ma ha anche una giustificazione. Dice: ma perché io non è che sono tanto bravo a fare queste cose qua, ma sono bravo a dirigere l'orchestra. Cioè, lui nel film viene presentato un po' come quest'uomo che pure è antipatico, però c'ha la visione, no? Cioè, tu sei uno stronzo, però c'hai la visione, quindi ti dobbiamo rispettare perché comunque vedi più lontano di noi. E poi si capisce cosa, come fa a vedere più lontano di noi, e poi nel film ne parla. Però io volevo tornare su questa cosa che lui ha chiamato Lisa, cioè il suo fallimento storico, ha chiamato la figlia come il suo primo fallimento, ci ha dato pure il nome alla figlia. Poi è logico che la ragazza viene su coi traumi, no? Nel senso che non... E il film infatti poi si chiude alla fine, ve lo dico già per rovinarvi sempre la sorpresa, con una specie di riconciliazione padre-figlia in cui si sana questo rapporto. L'altra cosa psicologica viene buttata in mezzo al film è che Steve Jobs è stato abbandonato dai genitori naturali, quindi dice: sei stronzo, però non è colpa tua, è perché ti hanno abbandonato da piccolo. E quindi lui tenta di buttare in mezzo delle cose che rendono un film più interessante, psicologicamente più, diciamo, più intrigante, però in realtà sono tutte delle banalità che non convincono, almeno a me che sono grande fan di Fassbender. Io mi aspettavo molto di più, cioè io volevo il film che parlava male di Jobs, e invece non mi sono trovato un film che non è vero che parla male di Jobs, che me lo giustifica in continuazione, ci fa anche una bella figura, e dopo un po', cioè, ti crea un'empatia strana, che per me che la rifiutavo non è andata così, ma nel pubblico, cioè, uno poi dice: vabbè, ma alla fine non è così cattivo.
Ma funzionano, cioè ci sono tipo immagini, che ne so, come dire, immagini subliminali, no? Ogni tanto compare un Mac, poi tu esci da là e ti compri un Mac.
Allora c'è una grossa diatriba con cui si apre il film, che è questa disquisizione tra, cioè, Jobs arrabbiatissimo perché sulla rivista del Times, che era sul Times, lui aveva la copertina e c'era lui in copertina, sul retro della copertina, cioè sullo sfondo, gli hanno messo dei PC, non il Macintosh, capito? Quindi lui c'aveva queste 3000, cioè nel film si vede che ci sono questi scatoloni quando entra nel suo gabbiotto lì, nello spogliatoio, diciamo, dove stava, e dice: questi cosa sono? Sono le riviste del Times che volevamo mettere sulle sedie, però siccome sapevano che lui si sarebbe arrabbiato perché era arrabbiatissimo che avevano messo il PC e non il Macintosh, allora le fa togliere tutte e le fa bruciare, buttare via, insomma. E quindi no, non ci sono delle immagini così, però ci sono un sacco di immagini evocative del design Apple. Nel senso che nel film si spiega proprio bene come il design è oltre il modo di essere, ma è il funzionamento stesso, secondo la teoria. Cioè la forma e la sostanza si fondono, e la forma in realtà ha proprio una specie, è sopra. Cioè il fatto di fare le cose gommosette, tonde, è lo scopo, capito? Non è, cioè,
perché,
è quello che dà il senso e il significato.
E tonda.
Ma l'eliminazione dello spigolo, anche questo è interessante, l'eliminazione dello spigolo in realtà fa proprio parte dell'ideologia Steve Jobsbiana, quella roba lì, perché praticamente tu fai tutto tondino, elimini lo spigolo, ma in realtà lo spigolo è una cosa utilissima, perché se io ti voglio pigliare la testa di Steve Jobs e gliela sbatto su uno spigolo che è appuntito così, gli faccio male, ma se lo spigolo è stondato e non gli faccio niente. Capito?
Probabilmente era così, perché i Next erano pieni di spigoli. Quindi poi lui ha cambiato idea, inizialmente li usava gli sfigo, si vede che qualcuno lo ha provato.
Il Next però è stato un successo anche quello, l'ha traghettato verso il mondo del mondo senza spigoli.
E allora lascerei qualche minuto per riflettere sulla figura messiatica di Steve Jobs.
Non avevo finito la mia recensione, potevo andare avanti ancora un sacco se volete.
Ma quante stelle?
No, neanche una, cioè neanche una, proprio un film da non vedere, cioè da vedere solo se volete poi parlarne male come sto facendo io. Mettiamo la musichina o continuo?
Continua.
No, musichina.
Musichina, contiamo dopo.
E allora, dopo l'intervallo, riprendiamo un attimo con la conclusione sulla nostra epopea Steve Jobsiana.
Io riprendo col secondo tempo del film.
Esatto, da là riprendiamo.
Ma in realtà l'ho visto in streaming, non lo so qual è il primo e qual è il secondo. Dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati alla figlia. Completamente, censura, mi hanno censurato. Ti paga la Apple a te. E siamo arrivati alla figlia. Alla fin procede con tutti i suoi vari fallimenti. Allora Macintosh va male, nel senso che loro si aspettavano di vendere un sacco, non ne vendono niente. La Apple sta su, come ammesso nel film, essenzialmente per l'Apple 2, che era quello progettato da Wozniak, che alla fine assomigliava di più a un PC. Però nel frattempo lui si inventa Next, che è comunque un progetto di design vuoto, non c'era il sistema operativo, non c'era niente, una ciofeca. Però era comunque uno di questi suoi progetti che fanno brand. Lui attraverso Next, diciamo, ritorna all'interno della Apple, e poi da lì il film inizierà a parlarti essenzialmente del suo quasi successo, cioè ci arriviamo verso la conclusione, che appunto vuole riconciliare un po' la figura del padre con la figlia Reietta, alla quale promette che le darà un sacco di musica. Cioè, per riconciliarsi, alla fine c'è questa scena sul tetto, no? del palazzo, coloro che guardano l'orizzonte. Lui che era fissato che non doveva mai iniziare le presentazioni in ritardo, adesso fa un'eccezione, siccome la figlia era su, triste, sul cima del palazzo, lui voleva riconciliarsi, arriva 5 minuti dopo la presentazione finale, che è la presentazione poi dei prodotti Apple attuali, e scendendo giù gli dirà: ma ti piacerebbe se io ti dessi un sacco di musica? Perché lei c'ha il mangiacassette, quello a cassette, a cassettina magnetica, no? Quello anni 90, no, 80 style. Bello, anch'io ce l'ho avuto. E E allora lui dice: ma quella ciofeca lì, io ti posso dare una cosa dove non ci sta solo una cassettina, capito, da 60 o 90 minuti o 120, ma quelli 120 si rompevano sempre. E no, io ti posso dare una roba dove ci stanno milioni di brani. E lì, capito, buttano là e là per l'iPad e tutte queste cose qui, no? Cioè l'iPod, tutte le iTunes, tutta questa roba qua. E anche questa a me mi ha un po' lasciato deluso, ecco, perché comunque come dire, per chi usa il file sharing, che siamo tutti praticamente, sappiamo che il file sharing è nato, non è che è nato perché ci hanno spinto, cioè iTunes tenta di raggranellare quello che è il file sharing e farne dei soldini, però cioè io me le scambio qua le cose, non è che c'ho bisogno che mi dai l'oggettino con il cosino stondato e iTunes dove scaricare, e quindi niente, il film ha un po' deluso, perché io mi aspettavo che comunque, cioè Danny Boyle un pochino almeno su ste cose non mi cadesse, no? Cioè almeno la banalità proprio non me la tirare in mezzo così. C'è da dire che però questo è un film tratto da una biografia autorizzata, quindi probabilmente la biografia, il materiale era quello. È anche vero che te sei il regista, però mi potevi scegliere di tagliare le cose, facciamo proprio schifo questa, secondo me la potevi eliminare, cioè era brutto come finale. Cioè già il film è tutto deludente, almeno sul finale non lo so, dammi una botta di vita, qualcosa che mi giustifica... Ma invece niente, neanche sul finale. Il finale si va solo a peggiorare e basta. Poi in tutto il film è un po' ammantato di questa cosa un po' gelatinosa, è che la Apple è un casino gelatinosa, e di questa ideologia tipo appunto quello che ho detto prima di Steve Jobs, che funziona un sacco perché lui utilizza il meccanismo che io ho definito dei baci perugina, no? Cioè i baci perugina sono una cosa geniale, perché? Perché ci sono queste frasi che vanno bene in tutte le occasioni, cioè tu non è che puoi essere discorde o dirti proprio questa è proprio una cazzata, cioè comunque sono banalità ma sulla quale ci si può riconoscere, no? Tutte le citazioni di Steve Jobs che fanno di lui questo gran filosofo, no? Eccetera, così. In realtà se le andiamo a analizzare sono tutte delle banalità che potrebbero essere messe ovunque, no? Sono quelle cose tipo alla va dove ti porta il cuore, sono quelle cose in seguito ai sogni, sono queste cose qua che sono talmente slegate dalla realtà e diciamo avulse a un contesto, a un'analisi concreta del reale, che vanno bene per tutto. Infatti io ora volevo fare questo esperimento, se riesco a farlo, a leggere, allora di provare a leggere una frase di Steve Jobs e poi seguirò con delle frasi tratte dai baci perugina, e secondo me non vi accorgerete della differenza, nel senso che sarà una roba che ha quasi un continuo scontato. Io le frasi dei baci perugina le sceglierò completamente a caso, quindi ora faccio questo esperimento, vi leggo quella famosa di Steve Jobs, che è questa qui. Allora, è l'unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare, non fermatevi, come capita per le faccende di cuore, e qui l'aggancio coi baci perugina, no? Saprete di averlo trovato non appena ce l'avrete davanti. E come le grandi storie d'amore, e di nuovo il bacio perugina, diventerà sempre meglio col passare degli anni, che non è una cosa vera, cioè questa cosa non è vera proprio, no? Non funziona così l'amore. Quindi continuate a cercare finché non lo trovate. Non accontentatevi. E poi c'è la frase, quella famosa, stay angry, stay foolish, no? Che noi non so tradurre perché tutti la traducono diversa, che non la traduco. Non la traduciamo, tanto è bella così. Io l'ho vista anche l'altro giorno, ero in treno, c'era una tipa che ci aveva il manifesto, lo stava leggendo il manifesto, e c'aveva il computer con lo screensaver con questa frase qui, per far vedere che comunque si adatta a tutto, capito? Cioè, su qualsiasi cosa, cioè, possiamo essere d'accordo tutti, tanto è così. Ora andiamo con i baci perugina, che dovrebbero, ecco, sì, questa qua. Chi ama non teme la tempesta, teme solo che l'amore si spenga. E questa è, anche la potremmo attribuire tranquillamente a Steve Jobs, se non è, ci sta. Onesto. No, bacia gli occhi della tua donna se sono velati di lacrime. Questa è anche un po' sessista, questa qua è sessista. Questa Steve Jobs non l'avrebbe detta, perché lui comunque, anche se c'è da dire sul sessismo, e questa cosa qua ci tenevo a dirla un sacco, che comunque Alan Turing, che è uno dei capisaldi dell'informatica, no? Il nostro, cioè uno di quelli che ha inventato
il
compagno Alan Turing, era gay in realtà, è sempre stato gay dichiarato, per questa cosa qua che era gay, siccome l'Inghilterra stanno avanti millenni, nella fine della sua vita gli hanno costretto a una cura ormonale, cioè hanno detto noi non ti incarceriamo perché sei gay, però in quanto pederastra ti curiamo, e gli hanno bombato di ormoni. Poi lui ha iniziato a fare una vita bellissima, tanto che si è suicidato mangiando una mela imbevuta nel cianuro. la Apple è stata più volte chiesto: ma non è che per caso voi avete usato la mela morsa come riferimento, omaggio ad Alan Turing, che sarebbe stata una cosa anche bella da parte loro? Loro hanno detto no,
no.
Quindi sono gay friendly, ma solo fino a un certo punto.
Cioè, questa cosa della mela era anche, si era diffusa questa notizia anche perché se vi ricordate la Apple originale, il simbolo originale della Apple prima della rivoluzione Jobs moderna, era una mela arcobaleno, non era una mela monocolore bianca o nera come ora. La prima Apple aveva come simbolo la mela arcobaleno, che sembrava proprio fatta ad arte. Però loro hanno sempre negato.
Se volessimo cercare di, insomma, capire delle cose anche da questa narrazione del film su Steve Jobs, sicuramente questa del design è, insomma, un po' la chiave di volta del fenomeno Apple, no? Perché comunque l'Apple oggi riesce a avere la maggior parte insomma, tutti vogliono l'Apple. Se uno ha i soldi per comprarsi un prodotto di qualità, poi si compra quello dell'Apple piuttosto che un altro. E credo che veramente la risposta sul dello stondato o della funzionalità smooth del computer poi sia quello che davvero riesce a trarre, no? Cioè siamo in un panorama in cui la tecnologia è sempre ostica, spigolosa, non si riesce mai a capire quello che si sta facendo, e invece l'Apple ti offre tutto bello rotondo che tu ci accedi e è tutto così funzionante. Cioè mi chiedo anche, insomma, se poi l'utente qualsiasi, perché insomma come si fa a capire che in realtà dietro questo paradigma di semplicità ci sia poi sia degli interessi commerciali sia anche una banalizzazione dell'utilizzo del mezzo informatico, no? Cioè se tutto è liscio, è tutto uniforme, a me fa un po' strano quando vado per esempio all'università vedere che tutti hanno lo stesso computer, cioè insomma lo stesso case, lo stesso colore.
Sotto l'altro giorno ero a prendere il bar qua sotto la Onda Rossa nel giardinetto interno, nella corte interna, mi sono girato, c'erano tutti i computer, tutti della Apple, stavano poi tutti lo stesso modello, tutti
uguali,
grigi,
tutti grigi.
E vabbè, così si riconosce, questo è il brand, è questo, è tutto uguale, anche se magari non erano lo stesso computer, erano computer diversi, però apparentemente sono tutti uguali.
Beh, ma a proposito di brand, no, cerchiamo un po' di andare avanti e poi di dare anche delle, insomma, dei motivi strutturali per cui noi a questa Mac, a questa Apple, magari ora mettiamo un po' di musica.
Potevo
prima
chiudere la mia presentazione con una frase di Steve Jobs benaugurante. Lui dice: la morte con tutta probabilità è la più grande invenzione della vita, spazza via il vecchio per fare posto al nuovo. E Steve Jobs è morto.
Steve Jobs, dicevamo prima, com'è che la Mac va tanto bene? Perché Steve Jobs ci mette, insomma, sta dall'altra parte che tira, traina, no? Ha fatto accordi col Padre Eterno. Comunque io ripartirei su questa cosa della Mac, non so se vuoi dire delle cose, però magari mettiamo un po' di musica.
Sì, lo dicevo che volevo aggiungere semplicemente che forse va tanto bene anche per il motivo di cui parleremo tra poco, cioè per il fatto che l'Apple di tasse ultimamente ha pagato in Europa un poco di meno di quanto avrebbe dovuto, ma ora ne parleremo dopo la musica. Thank you.
chiudiamo quindi il nostro angolo di critica cinematografica, di cui anche Visionari sarebbe fiero di noi, secondo me. Anzi, mi proporrò di rimandare questa come si chiama, recensione il giovedì. E parliamo un po' di come la Apple sia brava a smussare anche gli angoli del fisco italiano.
Allora, come diciamo uscito sui giornali nel mese scorso, la Apple recentemente si è accordata con lo Stato italiano per pagare la bellezza di 318 milioni di euro al fisco. Ora, questi 318 milioni di euro derivano dal fatto che la Apple, che in Italia aveva vendite per più di 1 miliardo di euro, in realtà le dichiarava soltanto 30 milioni. 30 milioni di euro perché? Perché praticamente si usurtava un sistema che è definito estrovestizione, che sarebbe che la Apple in realtà in Italia aveva soltanto una società di consulenza, almeno formalmente per ciò che l'Apple dichiarava, una società di consulenza che faceva consulenza alla Apple internazionale, però tutto quello che veniva fatto dall'Apple internazionale. Siccome l'Apple International stava in Irlanda e dove, grazie a un accordo con lo Stato irlandese, pagava tasse molto inferiori, fatturavano tutto in Irlanda e pagavano pochissimo di tasse in Irlanda e niente in Italia, tranne la consulenza. Ora, a questo punto, diciamo, se ne sono accorti hanno chiesto le tasse evase, che erano 880 milioni di euro, e alla fine si sono accordati con solo 318. 318, e la Apple è diventata amica. Questo era il concetto. Perché infatti quello che è stato fatto non è stata una grossa operazione di polizia, è stato sostanzialmente un accordo. La Apple ha accordato di pagare una parte delle tasse, si è regolarizzata con lo Stato italiano e in più si è accordata per varie cose di investimento. Si ritiene, presentandosi anche in questa maniera, come salvatrice, esattamente come è stato presentato Steve Jobs come il nuovo messia, e come l'Apple si presenta come l'azienda buona, amica di tutti, amica delle persone. Ora, grazie a questo accordo, ha risolto pure i suoi tentativi di smussare il fisco, ha pagato molto meno di quanto doveva pagare e ora si presenta pure come la salvatrice di una regione depressa, il Mezzogiorno d'Italia. Per la precisione, è pure quella recente la notizia che l'Apple sta organizzando e costruendo in collaborazione con l'università e con il territorio un centro di ricerca e sviluppo, diciamo, a Napoli. Ora parleremo con un nostro amico di Napoli,
un compagno
che è più informato di noi, perché sta stando sul territorio, è più informato di noi.
Buonasera.
Buonasera. Stemmax?
Un attimo solo. Sì, abbiamo un po' di...
Vabbè, c'è un leggerissimo problema di connessione, vabbè. Allora,
Comunque, qual è l'idea? L'idea è che aprirà un polo...
Ci sarà un polo di ricerca e sviluppo organizzato a Napoli in collaborazione con l'Università Federico II.
Ma il telefono sbagliato.
È questa cosa, vediamo se si risolve il problema. Ok,
ci siamo?
Ci sta?
Eccolo.
Puoi andare?
Pronto.
Ok, dicevamo che la Apple intende aprire questo centro di ricerca e sviluppo a Napoli in collaborazione con l'università, se ho capito bene. Illustraci meglio di che cosa si tratta, tu che sei più esperto.
Beh, più esperto è un parolone, perché diciamo anche qui a due passi dal fantomatico nuovo centro Apple non si sa bene ancora tutto quello che realmente sarà e cosa realmente sarà questo nuovo progetto. Quello che è certo, io non so se l'avete già detto, è che nell'accordo appunto per la riduzione delle tasse, diciamo, per l'accordo appunto della riduzione delle tasse, di questo sconto sulle tasse, è rientrato anche questa specie di accordo pubblicitario con, diciamo, lo Stato italiano. E che è successo? Praticamente è successo che a dicembre 2015 si sono incontrati Renzi e i manager dell'Apple per stabilire dove effettivamente aprire questo nuovo centro. E cosa è successo? Succede che Renzi propone proprio Napoli come una delle possibili città in cui aprire questo centro, appunto perché secondo noi qua a Napoli, diciamo, Renzi ha in ballo tanti interessi anche economici e politici, perché è proprio degli ultimi tempi la notizia che, diciamo, verrà riqualificata un'ampia zona della città e quindi, diciamo, ci sta questa corsa all'accaparrarsi di appalti e cose, quindi, diciamo, Renzi non è ben visto, quindi e non è ben visto neanche dalla gente che abita in quei quartieri, quindi magari l'avvento di una multinazionale così importante come la Apple può oscurare, diciamo, questo dissenso che c'è in città per le decisioni legate appunto a queste nuove misure, diciamo, di speculazione di diritti. E quindi veramente noi questo è il discorso che ci facciamo e questa, diciamo, è la motivazione che davamo a questa scelta. Cosa succede? Che ci sono varie opzioni per aprire, diciamo, questo centro, diciamo, varie opzioni, vari edifici per aprire questo centro. Uno appunto è proprio limitato alla zona di cui parlavamo prima ed era l'ex sede della NATO, che sarebbe anche tra l'altro molto vicino alla zona universitaria, appunto dove studiano la maggior parte dei studenti di informatica e di ingegneria. Un'altra sede che sembra più papabile, anche perché è già pronta, sarebbe appunto una sede della Federico II che aprirà tra pochissimi mesi, nella quale verranno spostate gran parte dei corsi di ingegneria. Questo, diciamo, connubio con l'Università della Federico II apre i soliti scenari, cioè il fatto che queste aziende vengono all'università per imporre le loro tecnologie e fondamentalmente forzare l'università a preparare a formare studenti, formare i lavoratori di domani sulle loro tecnologie, quindi, diciamo, il senso del discorso dell'università che mira appunto al profitto economico e non mira effettivamente a quello che magari può essere più interessante da studiare. Quello appunto che sappiamo noi più o meno è questi sono gli ragionamenti che ci siamo fatti. Di più è difficile anche sapere, perché all'inizio si pensava appunto che fosse il semplice costo di formazione, ma pare che ci dovrebbe essere anche lì una retribuzione, però comunque, diciamo, sarebbe una specie di contratto, cioè ci auguriamo sia decente, ma non ce lo aspettiamo. È comunque chiaro che questa, diciamo, è una mossa pubblicitaria più che altro, perché, insomma, uno sconto fiscale di 600 milioni di euro, mi pare, diciamo, è la chiara causa di questo investimento, diciamo, non ce ne sono tanti altri, non è tanto per formare studenti o lavoratori.
Ma ritenete voi che questa cosa sia, diciamo, sia un qualcosa tanto vincolato allo sconto sulle tasse, che sostanzialmente sia la classica cattedrale che verrà tenuta in piedi per un po' e poi sarà lasciata andare, o ritenete che ci possa essere qualche forma?
Diciamo, questo è probabile, però il problema secondo me non è tanto questo quanto la motivazione che l'ha prodotto, appunto è questa, diciamo, immagine e anche, diciamo, sconto finanziario. Poi è chiaro, magari potrebbe essere disfatta dopo il primo anno, dopo l'anno, diciamo, in cui diciamo, l'hanno concordato. Poi chi lo sa, veramente le notizie sono abbastanza confuse, cioè, a parte un paio di comunicati della Apple qua, diciamo, sono tutte notizie di giornali e seconda e terza mano, quindi, diciamo, non è che si capisce tanto.
Qualcosa che viene dall'interno dell'università, diciamo, dalla cosa?
Che altro noi ci chiedevamo, no? Un pochettino, avendo discusso di questa cosa tra di noi, poi sicuramente quello che ci hai detto è un po' più dettagliato anche di quello che sapevamo, però quello che ci sembra è un pochettino che venga riproposto il solito approccio di far sì che, insomma, per un motivo o per un altro un'azienda entri nell'università e appunto arrivi a formare dei lavoratori, diciamo, specializzandoli in un campo che è quello poi della produzione di che so, di esatto. App della Mac, insomma, come si dice, di app dell'Apple, o comunque esatto, di lavorare particolarmente su quel campo. E quello che ci chiediamo è poi qual è poi il cioè se c'è veramente una forma di rispetto per il lavoro che verrà svolto dagli studenti, e come, se avete commentato questa cosa dell'entrata delle aziende in università, soprattutto nell'ambito tecnologico. Noi abbiamo avuto per esempio qui a ottobre l'esempio della Maker Faire, che lo stesso in qualche modo proponeva l'entrata dell'università nel mondo del lavoro attraverso una tecnologia molto mirata e più puntata all'offerta di servizi che non tanto alla ricerca di alternative informatiche, no? Che è poi quello sì, che dovrebbe fare l'università.
È chiaro, perché proprio diciamo, oltre questi 600 fantomatici posti offerti dalla Apple, poi secondo noi sarà tutto incentrato, girerà tutto attorno alla Apple, e quindi diciamo è appunto quell'approccio di cui parlavate voi, appunto lo scaricare diciamo la formazione del lavoratore non più a costo e a spese della ditta, dell'azienda, che sia Apple oppure diciamo anche aziende molto più piccole, e scaricare appunto questi costi sull'università, che manderà gli studenti a fare tirocini gratuiti, che manderà che farà fare dei progetti didattici che poi potrebbero essere anche rivenduti, già lo sono, cioè molti master, molte cose lavorano su progetti concreti, di fatto sfruttando il lavoro degli studenti, perché non solo non vengono pagati, anzi diciamo, pagano addirittura il master, ma penso che questo sia più o meno un andamento abbastanza generale, diciamo, penso anche lì da voi e diciamo le università europee di questo.
Sì, credo che ci sia questo tentativo di far passare il diciamo la formazione, quindi anche il lavoro, poi ovvero il lavoro e non tanto la formazione, come un momento di costruzione curriculare piuttosto di percezione poi di un salario, no? Cioè io lavoro per la Mac, mi faccio un curriculum per cui so fare le app della Mac, e poi un dopodomani magari quando entrerò nel nuovo mondo del lavoro, tutto quello che ho fatto all'università, che comunque ho lavorato, mi sono sbattuto, insomma ho rinunciato ai miei interessi per un progetto specifico e commerciale, poi mi viene valutato come il mio curriculum.
Sì, magari anche questo, però secondo me questa sarà comunque una fetta ristretta diciamo degli studenti. Immagino che la maggior parte degli studenti andrà a lavorare per aziende collaterali che nasceranno appunto sull'onda della Apple a Napoli, cioè quelle piccole aziende che effettivamente vanno a guadagnare sul lavoro degli studenti, perché diciamo la Apple comunque pensa abbia altri introiti, però le piccole aziende che nasceranno a rimorchio di questa grande operazione finanziaria e digitaria, penso che camperanno anche sul lavoro degli studenti, diciamo.
Ma poi credo che sarebbe interessante, non so se nella regione Campania è come qui, ma per esempio qui nel Lazio sta andando molto questo progetto, forse della provincia, della regione, non so chi sia, che si dovrebbe chiamare Garanzia Lavoro o qualche cosa di lavoro giovani, cioè
Garanzia
insomma
Giovani.
Garanzia Giovani. Esatto, cioè nel senso sarebbe interessante capire se poi anche Garanzia Giovani, che è questo progetto dello Stato italiano in cui un lavoratore va a lavorare per una compagnia per 5-6 mesi con un contratto diciamo ridicolo, e che poi però i soldi ce li mette lo Stato mentre l'azienda ci guadagna del lavoro, e sarebbe interessante capire se in questo accordo della MEC poi ci sia l'idea di poter avere lavoratori anche sotto questo aspetto.
Non saprei questa cosa, diciamo. In genere l'università prescinde, questa è una sorta di servizio civile, operazione giovani, ma in genere prescinde appunto da questo meccanismo statale, più un lavoro non retribuito, cioè non è che ci hanno una sorta di retribuzione pagata dallo Stato, ma è proprio diciamo l'università che forma, ovviamente a costo non solo degli studenti ma anche dello Stato, i lavoratori per le aziende, e li manda a lavorare gratis.
Diciamo sarebbe la solita storia dei tirocini universitari esportati nelle aziende, che diventano lavoro per l'azienda e formazione, nessuno ci guadagna ma tutti sono contenti. Cioè nessuno, se lo studente non ci guadagna, l'azienda ci guadagna, l'università è a posto perché non fa i corsi e risolvono molti problemi.
Diciamo sì, più o meno questo è l'andamento.
Va bene, e se hai altre cose da raccontarci, se no chiudiamo e proseguiamo la trasmissione continuando a raccontare le magagne della Apple su altri versanti.
Penso che diciamo su questo momento quello che potevamo dire, l'abbiamo detto, penso che se facciamo un, se riprendiamo questo da qualche mese, diciamo, si avrà un, ancora più notizie ancora più specifiche, però al momento c'è un grado di riservatezza, forse anche proprio per mantenere semplicemente per mostrare solo il lato positivo della vicenda. Ormai la notizia dell'Apple in Italia è girata e tra adesso c'è questo, se si scoprono troppe magagne magari questa notizia potrebbe anche, diciamo, essere essere oscurata dalle magagne scoperte, quindi diciamo non sta uscendo parecchio, quindi penso che
va bene. Allora ci risentiremo per un'altra corrispondenza quando questo fantomatico centro aprirà. Grazie,
va benissimo, ci sentiamo,
ciao.
We used to go, ask if they've seen you, well, nobody knows. I look for you up and down the street. Baby, I need you. That's why I'm looking for you.
Allora riprendiamo raccontando appunto questa storia dell'FBI e della Apple che si districano in vincoli legali o meno per capire se questi dati bisogna rilasciarli o no. Questa storia della crittografia che le aziende la implementano, è appunto, è un prodotto, è la sicurezza sui dati, è quello che poi fa della Apple quello che, l'azienda che è, no? Cioè, insomma, io c'ho un hardware che lo paghi un sacco di soldi e però ti tutela in qualche modo, e forse questa storia che sta venendo fuori del fatto che l'Apple vuole rifiutare l'ingiunzione di rilasciare i dati probabilmente è anche un'occasione di farsi pubblicità e di raccontare quanto la Apple tiene ai suoi followers.
Sì, ora rivedendo a parlare di questa cosa, diciamo, prima volevo fare un piccolo appunto dicendo che l'Apple non vogliamo tacciare l'Apple di razzismo, nazionalismo nei confronti dell'Italia. Questi problemi legali ce l'ha in tutta Europa, e anche nella stessa, con gli Stati Uniti, e anche nella stessa Irlanda. Tornando al fatto dell'ingiunzione, del caso Apple contro FBI, come viene chiamato, allora. Ripigliando brevemente, la questione è semplicemente che l'FBI ha richiesto aiuto e un giudice ha ingiunto alla Apple, in base a un atto americano del 1789, aiutare tecnicamente a risolvere il caso. Questo aiuto la Apple in teoria la dovrebbe dare se ciò non porta un problema per loro dal punto di vista tecnico-economico, cioè se non è una cosa troppo onerosa per loro da affrontare. L'Apple si è opposta, e si è opposta come sa fare lei, cioè scatenando un putiferio mediatico. Tra l'altro portando questa cosa portando un sacco di altre aziende ad appoggiare la Apple in questa posizione. Tra queste aziende ci sono tanti tra i maggiori player dell'industria informatica, Google, Facebook, alcuni tra quelli che abbiamo sempre considerato i peggiori nemici, e sono anche tra di loro i peggiori nemici, si sono ora ritrovati a essere alleati in questa cosa, compresa la Microsoft per intenderci. Una cosa, diciamo, che per ora oggi diremo soltanto qualche pillola su questo argomento, perché intendiamo proseguire nella prossima trasmissione con parlare di questo caso. Ma tra le cose, diciamo, che è necessario sapere per cominciare una riflessione su questo argomento, c'è che la richiesta dell'FBI in questo caso non è una richiesta puntuale come è stata fatta in tanti altri casi. È recente, ci sono state recenti informazioni sul, per esempio, sul caso della BlackBerry, la procura di Torino che pare che ha ottenuto dalla BlackBerry la consegna di alcuni dati, oppure del responsabile per Sud America di WhatsApp che è stato arrestato. Si trattava comunque in tutti i casi di questioni puntuali, nel senso, c'era un problema, c'era un'ingiunzione che invitava a aiutare per recuperare questi dati e fornire questi dati. Qua quello che ha chiesto l'Apple è una cosa diversa, è fornire uno strumento informatico che possa essere funzionante a telefono acceso, che non modifichi il sistema operativo inserito nel telefono, ma che consenta all'FBI sostanzialmente di attaccare a forza bruta questo oggetto è per recuperare quello che interessa. Ovviamente questa cosa sarebbe applicabile a qualunque oggetto se venisse fatta, a qualunque iPhone. È in linea teorica, se una corte costringe un'azienda a fare questa cosa, può costringere tutte le altre aziende a fare la stessa cosa sui loro prodotti. Questa è una cosa di implicazioni orwelliane. Ne discuteremo nella prossima trasmissione più estesamente, però qua il problema è di entità molto superiore. Tra l'altro la cosa interessante è che questo non è quello che nel diritto americano è la subpena, non è un'ingiunzione dovuta a qualcosa di preciso, ma è una cosa fatta alla luce di un atto, di una legge di due secoli fa, che appunto vuole fornire all'FBI uno strumento che, c'è da dire, le agenzie governative americane già avevano, come è stato rivelato dai leak famosi del 2013, e che ormai non hanno più, perché ormai è stato, queste cose sono, diciamo, dopo che è stato svelato che quello che facevano, ormai tutti i sistemi sono stati chiusi.
Sì, e questo almeno è quello che ci raccontano.
È quello, insomma, che ci raccontano, però
realmente poi si trapela in questo, insomma, in questo scenario anche legale, quella che è poi la differenza tra l'FBI e l'NSA degli Stati Uniti. Insomma, sembra che a qualcuno le informazioni le si dà
e ad altri no. Beh, c'è da dire che potrebbe darsi che in realtà queste cose ancora ci siano, noi non lo sappiamo, le aziende dichiarano di no. Una cosa è certa, che le aziende dichiarano di no, ma l'FBI vorrebbe, tramite, utilizzando questo caso, e c'è da dire che la richiesta è appunto evidentemente in questo ordine, vuole ottenere uno strumento che poi potrà utilizzare dopo. Comunque appunto di questo ne riparleremo. Nel frattempo diciamo andiamo a parlare di qualche, a fornirvi qualche pillola come no. Nel frattempo passiamo alla musica, vabbè.
Girl, what's on your mind? What are you trying to tell me now? Are you feeling sad and blue? Because money's low and everything seems to go wrong. Well, my shoes are on, but I can't stop now. I've been trying to reach my goal too long. Up on my journey now, and I believe that I'm on the right track, and I believe that I'm on the right track. I'm gonna keep on.
Parliamo ora invece di qualche notizia fresca fresca, parliamo di Google Data Save. Questa è una nuova feature che Google ci offre sui suoi furbofonini, e tutti quelli con Android in pratica, e anche se in realtà non si sono inventati nulla di nuovo, è da BlackBerry e tanti altri lo fanno da tempo, e ad esempio il browser Opera Mini lo fa da sempre, ovvero ci fa passare tutto il nostro traffico internet tramite i propri server, quindi non i server dei siti che noi visitiamo direttamente, bensì i server, in questo caso di Google, in altri casi appunto di chi ci fornisce il software, che ci comprime i dati, taglia l'inessenziale, ci fa sì che noi possiamo fruire nella, meglio dei siti che visitiamo, perché fa sì che noi possiamo fare meno traffico dati, quindi sul dispositivo mobile consumiamo meno traffico, otteniamo più rapidamente il caricamento delle pagine, e niente, quindi siamo tutti più contenti. Anche altre applicazioni tipo LinkedIn ad esempio hanno pericolosamente inserito questa gradevole funzione nei telefoni tramite le app, senza avvertire chi installava le app. Quindi invece Google adesso ce lo dice proprio chiaramente: fate così e saremo tutti più felici, voi consumerete meno dati, spenderete meno, andrete più rapidamente. Vediamo chi ne sa di più.
Sì, insomma, leggendo la pagina di Google, che ovviamente Google ogni volta che fa questi progettini poi apre una bellissima pagina con Google Data Saver.google.com, e insomma ci racconta un po' come fa. E quello che diceva il compagno è che appunto farà questa applicazione in cui, e anziché i dati essere scambiati direttamente con il server con il quale si vuole parlare, verranno proxati, cioè l'informazione attraverserà un certo server che poi verrà rimandata a un altro server, e facendo così diminuirà la quantità di traffico, e comprimendo ad esempio il formato JavaScript, che è un tipo di codice che serve a far comparire tutte le cose colorate e animate sul nostro furbofonino, e oppure diminuendo l'HTML, e insomma facendo tutta una serie di accorgimenti che poi a ben guardare sono tecnicamente anche molto interessanti, anche perché direi che diminuire la quantità di onde che il nostro cellulare ci spara addosso tutto il giorno forse è anche un buon proposito. Quello che forse insomma è un po' il lato B di questa medaglia, di questa proposta tecnica di diminuire la quantità di dati scambiati, è che tutto passerà per i server di Google, e Google non è una compagnia qualsiasi che insomma non si interessa di quello che facciamo, dei nostri dati. Google è al giorno d'oggi uno dei principali servizi di mail, e ha un browser che insomma è forse tra i più usati, o quantomeno lo sta diventando anche a scapito di Firefox, ha un servizio di pubblicità, insomma è un pochettino l'anima di internet, no? O quantomeno quello che si propone di mettere in contatto poi i diversi punti della rete, e sicuramente far sì che anche il traffico, che poi ora spiegare bene come funziona internet sembra un po' difficile per radio, però l'idea è che tu chiedi l'indirizzo, insomma è un po' come un servizio postale, no? Con la differenza che tu chiedi l'indirizzo in questo momento a Google, che è il gestore dei DNS, cioè ti dice dove andare a pescare il numero che corrisponde all'indirizzo diciamo letterario che tu hai cercato, e poi tu vai direttamente a fare la richiesta al server che ti interessa, e facendo così tu passerai tutto all'interno di Google, ed è vero che insomma a detta sua rispetterà il protocollo HTTPS, cioè insomma un livello un po' più alto di sicurezza per quello che riguarda le informazioni scambiate in HTML,
perché Google è bravo, sappiamo tutti che Google è buono, e al giorno d'oggi la crittografia è una cosa molto di moda e quindi non va mai violata. Apple ce l'ha insegnato, ne abbiamo parlato prima e ne riparleremo, e Google non può fare diversamente.
No, nessuno, cioè, insomma, tutti fanno quello che dicono, insomma, ne abbiamo parlato forse in qualche puntata di questa storia del crypto washing, no? Che tutti poi si palesano buoni e belli perché tengono ai dati dei propri utenti, però poi Google ci accorgiamo che è l'unico grande servizio gratis, insomma, o quantomeno un servizio che si palesa nel web come gratuito e che però nessuno si spiega da dove poi prenda questi soldi. I soldi li prende dai dati e probabilmente questo gioco di risparmiare il costo dati a noi, diciamo che in qualche modo invertirà il flusso di interesse e sarà tutto anche a favore di loro, che vedranno tutte le nostre informazioni girare per i loro server. Al momento questa applicazione si può attivare sull'Android, si può, insomma, basta andare nelle impostazioni, si può attivare, ma si può avere anche non su iPhone.
Non si può attivare su iPhone e iPad, è una cosa interessante questa, ci sarebbe da ragionarci.
E va bene, dopo questa pillola così profonda andiamo avanti con un altro spunto filmografico?
Mi fate fare il gran finale oppure non dico niente? Posso fare il gran finale?
Sì, allora prima del gran finale invece annunciamo che questi quattro che stanno, insomma, in realtà siamo un po' di più, e nel corso della nostra vita collettiva abbiamo, oltre che cercato di dare su una trasmissione radiofonica, abbiamo anche più o meno costruito un software che si chiama Liberant, e questo software lo potete trovare su GitHub, ma basta che scrivete Liberant su Google. E per scrivere, in realtà, Liberant è una storia un po' difficile, non ci si capisce mai niente con sta storia. Succede che BR in inglese si legge ber, come center e sentre. Quindi il software in italiano si scrive Liberant, però voi, insomma, si legge Liberant, no? Questa cosa che è un po', tanto per farla difficile. E questo software, quindi, che voi potete cercare su GitHub, è un software di condivisione di oggetti multimediali, e in particolare di libri, che è un po' il progetto per cui è nato questo software, e che appunto stiamo cercando di diffondere, partendo ora in città, ma poi ci sono molte altre città italiane e speriamo anche fuori da questo piccolo paese, che cercheranno di implementare ancora questo software, perché poi l'idea fondamentale è creare una grande rete diciamo di condivisione di file, che un pochettino fotta il copyright e che faccia sì che poi l'accesso alla musica o al libro o al film che si vuole non debba passare né per Netflix né per Spotify né tantomeno per Amazon con tutti i suoi libri digitali, ma che le cose, insomma, ce le abbiamo noi, se le scambiamo tra di noi e siamo tutti più contenti. Per fare questo, che vuol dire che noi il 17, che sarà questo giovedì o forse quello dopo, e faremo un aperitivo a fisica, giovedì prossimo faremo un aperitivo a fisica alla Sapienza, che insomma è un posto, c'è un'auletta autogestita che sponsorizza molto il tema della condivisione dei saperi, e coglieremo questa occasione per fare una presentazione, diciamo, un po' in grande stile come il gran finale che ancora ci offrirai, e che faremo questa presentazione in cui racconteremo un po' i dettagli di Liberant, come siamo arrivati, che poi è anche la parte interessante, no? Che anziché mettersi a scrivere un codice perché pagati da qualcuno, si ha un interesse verso un obiettivo che possa essere appunto quello di condividere i file digitali più liberamente, e ci siamo più o meno messi e abbiamo tirato su questo software. Quindi giovedì 17 alle 18 a fisica, e altre informazioni le troverete sul sito delle Dita nella Presa di Radio Onda Rossa. E allora vai col gran finale.
Dato sì che è primavera e si sente nell'aria, no? Allora volevo fare un finale dedicato all'amore, visto che abbiamo parlato un sacco di citazioni di Steve Jobs, di baci perugine d'amore. Allora riproviamo il gioco di prima, cioè citazioni miste, Steve Jobs, baci perugina, e vediamo se questa volta ve ne accorgete. Sarà molto più difficile perché mi sono preparato, prima l'avevo improvvisata. Baratterei tutta la mia tecnologia per una serata con Socrate. L'amore è uno yo-yo, va su e giù ed è sempre appeso a un filo. Sfortunatamente la gente non si sta ribellando contro Microsoft, non conoscono niente di meglio. Ci si trova per caso, ci si incontra con un bacio. Bacio, amore, fedeltà, amicizia, affetto, adorazione, dolcezza. Come in fondo al mare ci sono sirene in fondo alle pupille. Meglio essere un pirata che arruolarsi in marina. armoniosi accenti, dal tuo labbro volavano e dagli occhi ridenti, tra l'oceano di Venere e i disdegni e le paci, la speme, il pianto e i baci. E poi volevo dedicarne una proprio alla costellazione di Steve Jobs, che penso che ci sia, da quando è morto dovrebbero aver messo almeno una costellazione, se non due o tre, almeno qualche pezzo di Venere, non lo so, qualcosa, un pianeta, qualcosa glielo potremmo dedicare. Volevo dedicarla a lui che ci sta guardando da lassù, ecco. Volevo dire questo, ciao Steve infatti, volevo dire quest'ultima citazione tratta appunto dalle sue, anzianamente il silenzio di un bacio vale più di mille parole, Steve Jobs è morto, ora sta in silenzio, ciao Steve, pisceremo sulla tua tomba.
Quindi con il solito ritardo chiudiamo anche questa puntata di Le Dita nella Presa, che avvie trasmissione che va in onda su Radio Onda Rossa circa ogni due settimane, forse a volte anche tre o quattro, di domenica dalle 21 alle 22. E vi lasciamo ora con un paio di spottini. E vi ricordiamo che questa radio non campa di aria e quindi le vostre sottoscrizioni sono gradite. Si può sottoscrivere al conto corrente postale, no, quello è il numero di telefono, al conto corrente postale 61 80 40 01, oppure tramite tutte le altre forme di sottoscrizione che trovate sul nostro sito www.ondarossa.info. e aggiungo che non è che le sottoscrizioni sono gradite, ma questa radio versa in gravi condizioni economiche e diciamo ha bisogno del contributo di tutte e tutti per andare avanti, e contributo urgente, ecco, una trasfusione, come dice il nostro caro compagno Ettore, una trasfusione di denaro. E quindi ci riascoltiamo tra due settimane alle 22
alle 21
alle 21. E un abbraccio particolare a coloro che sono privati e private della loro libertà, in qualsiasi forma che questa sia, nei CIE, nelle prigioni o ai domiciliari o sottoposti a qualsiasi altra forma di restrizioni della libertà. Buonanotte.